andiamo al messaggio di Anita.
Grazie signora.
Alla richiesta di Anita che ci ha inviato un documento, è un documento dal sito ufficiale del Vaticano che mostra che in 2019, in febbraio, il Papa ha fatto un viaggio in Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.
Abu Dhabi.
Per firmare un documento sulla fratellanza umana, per la pace mondiale e la convivenza comune tra i cattolici e i musulmani. Documento firmato da un grande imam, dal Papa stesso, e potete trovare questo link del documento originale sulla pagina di Radio Blast. Oggi vogliamo rispondere ad Anita che chiede a fratello Giuseppe di commentare questo documento, di affiancarlo alla parola di Dio e profeticamente spiegare cosa significa questo evento dal punto di vista del tempo della fine. Hanno firmato un documento di alleanza, ma cosa significa? Dove ci porta? E a parte questo, fratello Giuseppe ha preparato anche un messaggio scritto per quelli che credono in questo documento e credono che è una cosa buona, positiva, cioè per gli ecumenici, spiegando nel messaggio che questa fratellanza e pace, che è una bella idea, e si può raggiungere a questa unità solo attraverso Cristo, solo se il nostro cuore viene rigenerato con Gesù. E questo messaggio lo trovate sulla pagina di Radio Blast all'inizio, una piccola risposta di fratello Giuseppe a ogni punto del documento ufficiale del Vaticano e mostra con le scritture perché questo tipo di fraternità si può raggiungere solo in Cristo. Senza di lui non si farà mai pace sulla terra, né tra le religioni, né politicamente, in nessun modo. Quindi Cristo deve essere la base, il fondamento, e allora sì. Ma ovviamente questo documento non è basato su Cristo, quindi non funzionerà. Questo lo potete scaricare in formato PDF, lo potete stampare, distribuire, e speriamo che vi sarà utile. E rispondendo ad Anita, fratello Giuseppe, ti leggo prima il suo messaggio.
Dunque, questo documento, una correzione, no? Non è che questo documento non è basato su Cristo, perché questo documento che ha fatto il Papa,
sì,
quasi tutto quello che dice è cristiano.
È amore, pace, sì, sì, sì.
Per
sì,
la pace, per aiutare i poveri.
Sì.
C'è anche tutto il messaggio marxista, I poveri, i deseredati, gli sfruttati. Marx e Lenin predicavano così, però era tutta una finta. Però. Mm-hmm. I politici, praticamente qualunque politico poteva scrivere questo documento. Aiutare i poveri, aiutare gli sfruttati. Questi sono gli slogan di tutte le politiche. Il problema è, non è cosa predico, come predicano, le belle cose che dicono. Il problema è lo intendono veramente, lo vogliono veramente queste cose che predicano, o è solo demagogia? Mm-hmm. E poi questo documento che il Papa ha fatto, non esiste la parola Gesù. Stranamente manca una parola. Gesù Cristo. Mm-hmm. Praticamente la cosa che dice questo documento del Papa lo poteva dire un musulmano, lo poteva dire un indù, sì, lo poteva dire un massone, lo poteva dire un ateo. Praticamente ormai la religione è diventata politica a 200%, però manca un escluso, c'è uno fuori dalla porta, uno che non può entrare, si chiama Gesù Cristo. Ed è questo che, quindi non possiamo dire quello che Papa dice in questo documento, non possiamo dire non è cristiano, è tutto cristiano, però la gloria non va a Cristo, cioè un paradiso senza Dio, un cristianesimo senza Cristo. Oggi ci sono chiese senza Cristo, chiese cristiane che tutto il cristianesimo che hanno è una croce d'oro attaccata al collo che poi si nascondono convenientemente quando parlano con un islamico. L'islamico invece non si nasconde mica il suo Corano. Il cristiano invece si vergognano di Cristo. Addirittura vedo questi qui, papa, tanti anni, si nascondono la croce. Cioè, ci sono anche dei video, dei filmati, questa catena attaccata al collo, però non c'è niente. La catena finisce in un taschino, nel taschino c'è dentro la croce. Si vergognano di Cristo. E questa gente che è regno di Dio lo vedrà col binocolo, non potranno entrare, si vergogna di Gesù. Chi si vergogna di me, io mi vergogno di loro. Laodicea, Sardi, Apocalisse 3. Angela.
Amen. Amen. Quindi fratelli, scaricate questo messaggio scritto e usatelo per distribuirlo a quelli che credete è adatto.
Sì, perché sono... naturalmente adesso parleremo del messaggio sul soggetto che è per i fratelli, per gli adulti. per quelli maturi,
sì, sì, sì.
Okay, non c'è bisogno di parlare del livello dell'asilo. Però invece l'altro messaggio che ho messo sulla radio è il livello dell'asilo, uh-huh. È un linguaggio ecumenico. Quindi è scritto in un modo che gli ecumenici, che loro, molti di loro non credono in Gesù solo a chiacchiere, solo a parole, molti di loro la salvezza non ce l'hanno, capito? E allora lì è scritto nel loro linguaggio, però per avvicinarli a Cristo piano piano. Capisci? Tu non puoi andare a un bambino di 6 anni a dargli un messaggio universitario di 20 anni, non lo può capire. Quindi quando parli con questi ecumenismi, che è tutta politica poi, non puoi andare lì e parlare loro come parlo con voi fratelli. Voi fratelli posso dirvelo che Gesù è basta, a loro non posso dirglielo, perché loro sono politici. Non puoi parlare con un ateo solo di Gesù, e l'ateo dice: senti, non ci credo io a Gesù. Va bene, quindi a voi adesso questo messaggio che daremo è per voi, questo messaggio che adesso viene, che adesso io vi darò.
Sì, sì, sì.
Però sulla prima pagina troverete il messaggio, più o meno lo stesso messaggio, però in linguaggio livello dell'asilo, livello di persone che Gesù non lo conoscono, con l'intento di fargli conoscere Gesù. Quindi è un messaggio, diciamo, in chiave ecumenica, diciamo, però porta Gesù. Leggetelo sulla prima pagina, è scritto lì. Per adesso voglio darvi un messaggio che è per i fratelli.
Sì, che alla richiesta di Anita, che dice: buonasera fratello Giuseppe, credo che valga la pena leggere questo documento. Solo tu puoi commentarli ed affiancarlo alla parola di Dio che conosci perfettamente. Grazie per tutto ciò che fai, grazie per gli insegnamenti biblici, anche grazie a te mi sono convertita a Gesù e studiando la parola sto crescendo spiritualmente. Che Dio benedica la vostra missione, vi voglio bene, Anita.
Amen. E io dico grazie Gesù. Qualunque cosa buona che faccio è Gesù, perché Gesù me la dà. Io, per me, a me mi si può ascrivere, va bene, ascrivere, darmi il credito degli sbagli. Ecco, questo sono io. Vabbè, tutto quello che di buono faccio è Cristo che vive in me. Gloria al Signore, grazie Signore Gesù. Amen, grazie Gesù.
Amen.
Va bene, quindi i nostri fratelli sanno bene, questo voglio dire, questo posso dire. I nostri fratelli sanno bene che nessun ecumenismo è accettato da Dio. L'ecumenismo, laddove Cristo è messo allo stesso livello di un qualsiasi idolo pagano, una pacciamama, eccetera, la Dea Terra, il Dio Fiume, il Dio Sole, il Dio Albero, e c'è anche il Dio Gesù, sì, lo mettiamo nel fascio. Cioè praticamente il New Age proviene dall'induismo, quella è la radice del New Age, e l'ecumenismo è diciamo una delle forme del New Age. Perché cos'è il New Age? Viene dall'induismo. E cos'è l'induismo? Io mi ricordo quando ero in India anni lì, l'induismo è, per capirci, oggi parlare politichese, in lingua politica l'induismo sarebbe quello che in politica si chiama fascismo. Cos'è fascismo? Fasciare, una fascia che i romani fasciavano dei bastoni, che mi pare erano 20-30 bastoni, ogni bastone rappresentava un'istituzione. E quindi c'era la scuola, c'era la politica, c'era la religione, c'era l'imperatore, c'era eccetera eccetera. E poi in cima al fascio c'era una scure che rappresentava appunto l'imperatore, anche lui un dio, è logico. E quello era fascismo. Fascismo di Mussolini è cominciato con Roma. Roma fasciava tutto. Ovunque andava, si tenevano alla religione, basta che pagavano il tributo a Roma, tutto a posto. E quindi nella religione il fascismo sarebbe, l'induismo è fascismo, che loro accettano tutto. Tu dici: io adoro uno scarafaggio, accettato. L'altro adora un pipistrello, un fringuello che vola, benissimo. Quello dice la vacca è sacra, non c'è nessun problema. Praticamente c'erano 330 milioni di idoli e di religioni. Va bene, dimmi Angela.
Riguardo all'ecumenismo, voglio dire che all'inizio della mia conversione a Gesù, l'ecumenismo mi confondeva molto, perché sembra una idea bellissima. Perché noi stessi, Giuseppe, nella nostra missione non siamo d'accordo con la divisione del cristianesimo in cattolici, evangelici, mormoni, pentecostali. Non siamo d'accordo con queste chiese create dall'uomo, ma invece crediamo che tutti dobbiamo essere cristiani semplici del Vangelo e niente altro. E allora l'ecumenismo mi sembrava proprio questo. Tutti uguali, niente divisioni in chiese e religioni. E pensavo che questo è l'ecumenismo. Ero veramente confusa. Come mai è sbagliato? Perché non è volontà di Dio ecumenismo mondiale? È quello che il Papa vuole. E poi ho capito più tardi che l'ecumenismo, come tu hai detto, non innalza Gesù, ma lo abbassa al livello di Buddha, di tutto il resto, che non diventa più salvatore. E se lui non è salvatore, non salva l'anima di nessuno, allora abbiamo perso una cosa importante.
Sì, il Papa dice tutte le vie portano a Dio. Invece no, Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, tutti quelli che sono venuti prima di me erano ladri e briganti, Giovanni 10, Giovanni 14, 6.
Quindi l'ecumenismo sarebbe ottimo se innalzerebbe Cristo come salvatore, che lo è, però se lo abbassano a livello di tutti gli
esatto.
altri è una religione falsa.
Hai detto perfetto, guarda.
Però mi è voluto tempo per capire questo, te lo dico. All'inizio credevo che l'ecumenismo è bello, pace, fraternità, amore, perché no?
Suona così bene.
Si suona bene, è molto ingannevole.
Cioè a livello ideologico, propaganda, tutti hanno ragione. Proprio tu ascolti i politici, hanno tutti ragione. Hai mai trovato un politico che non ha ragione?
No.
Non esiste.
No.
Tu ascolti Matteo Renzi, parole d'oro. Mm-hmm. Ascolti, come si chiama quell'altra lì?
Meloni.
Meloni, il contrario di Matteo Renzi, c'ha ragione anche lei, mm-hmm. solo che lei è più simpatica. Matteo Renzi, purtroppo, beh, lei perlomeno è una tigre infuocata. Però chiunque ascolti, c'hanno sempre ragione. Perché? Perché la politica mondiale è come un melone, ognuno si taglia una fetta e veramente fetta di melone. Il melone lo mangi, melone, ti disseta, bello rosso, fetta di, capito, di anguria. È vero, però è solo una fetta. Il comunismo è così, ognuno c'è la sua fetta, tutto insieme, una fetta a ciascuno, fanno il melone, l'anguria. Va bene, però è solo una fetta. Ma chi è che ha tutta la verità? Gesù è tutta la verità. Non esiste verità Amen. Fuori di Gesù e non c'è verità fuori di Gesù. Non c'è mai stata verità tranne che in Gesù Cristo.
Amen.
Ecco la differenza. Il comunismo, ognuno c'ha una fetta di anguria.
Sì, sì.
E alcuni ce l'hanno così, una fettina così poco di verità, che è proprio più il profumo della verità. Arriva Gesù e tutto. Va bene, però solamente che il diavolo ha inventato le religioni, il diavolo ha inventato le denominazioni cristiane, il diavolo ha fatto queste sette cristiane perché lo scopo è di infangare Dio. La gente vede la religione cristiana e dice, si salvi chi può, sono stato in seminario cristiano o sto ancora scappando. Non mi parlate di suore e di frati. Ci sono anche le suore e i frati bravi, San Francesco
e altri.
Come lui o simili come lui. Ci sono stati anche dei papi bravi che credevano veramente in Gesù. E ci sono stati anche papi che a 14 anni erano cardinali, 14 anni cardinale, 28 anni papa, come si chiamava quello lì. Insomma, i nostri fratelli, va bene, sanno, non c'ho bisogno di spiegare queste cose, loro sanno che nessun ecumenismo è accettato da Dio. Quello che sta succedendo adesso è che il Dio del mondo unirà di certo tutte le religioni del mondo e poterne così avere il controllo tramite il suo fantoccio teleguidato. Come vedete non potete parlare in questo modo qui a un ecumenico. Diciamo, no, noi non è mica vero. Praticamente l'ecumenismo è massoneria praticamente, loro accettano tutto, specialmente i ricconi, i ricastri, capito? Loro, cioè sono, i massoni sono molto umanitari, capito? Aiuteranno l'orfanotrofia, aiutano, e sono prima le trombe e poi aiutano l'orfanotrofia, capito? Prima vengono le trombe, invece Gesù dice fate il bene in segreto. Quindi praticamente è un po' come faceva il KGB in Russia. Nominava un prete che era suo agente naturalmente, suo informatore, è religioso, guarda che gli atei, cioè i capi delle religioni in Russia e paesi comunisti, super religiosi, i farisei erano molto religiosi, il fatto è che super religioso non vuol dire niente. Quindi questo, il capo della religione in Russia e altri luoghi comunisti, sono agenti del regime in Cina chi sono i capi delle più grandi capi delle istituzioni in cima della religione costituita? E sono gli agenti comunisti e religiosi anche, a loro modo, va bene? E quindi in Italia, tramite quello che è stata la concessione che tutti conosciamo del concordato, e cioè la dittatura del secolo passato, facendo il concordato con la religione di Roma, cioè la dittatura ebbe così mano libera di usare i religiosi italiani cattolici per cosa? Cioè non gli ha dato il concordato gratis, in cambio la religione italiana si impegnava a benedire tutto quello che il governo benediva, quindi furono i religiosi evangelici in Germania a combattere le guerre di Hitler, furono i religiosi cattolici a combattere le guerre di Mussolini. Quindi il concordato non è gratis, non è che Mussolini ti dava niente per niente. Il concordato è costato qualcosa, milioni di morti, non so, gli italiani quanti sono morti nelle guerre. Prima, no, sto parlando della Seconda Guerra Mondiale, adesso centinaia di migliaia, non so esattamente quanti italiani sono morti, ma tantissimi. E diciamo la religione italiana non ha mai detto mezza parola contro, ufficialmente parlando. Quindi mano libera la dittatura, io ti do concordato, qui c'hai la tua collina, il tuo Vaticano, lì fai, qui sono un po' di metri quadrati, lì tranquillo, fa quello che ti pare, però tutto il resto tu mi benedici, tutto il resto. E loro, i religiosi, hanno detto ok, l'acqua santa è qui, tranquillo, benediciamo le armi, benediciamo gli eserciti, mandiamo i cappellani, tutto, e voi andate in giro a uccidere e farvi uccidere. Sì, benedizione, nessun problema, la Bibbia dice obbedite all'autorità superiore, Romani 13, e noi obbediamo, la Bibbia non dice questo, non dice di mandare i figli a morire per l'autorità. Paolo era perseguitato dall'autorità romana, e Paolo non benediva chi andava a ammazzare, sì, ci siamo? Sì. E così il fascismo ebbe a mano libera di usare i religiosi italiani con la benedizione dall'alto per le sue sciagurate guerre, senza che nessuna autorità religiosa italiana osasse spendere neanche una mezza parola ufficiale contro.
Sì. Riguardo all'ecumenismo, ci sono scritture nella Bibbia che ne parlano, che ci dicono cosa fare, perché è una trappola molto ingannevole questo ecumenismo. Ci sono scritture?
Sì. La Bibbia parla dell'ecumenismo. Certamente, infatti questa lettera del Papa è biblica.
È biblica?
Però, da che punto di vista però?
È biblica o contro Bibbia?
È biblica nel senso che è scritta nella Bibbia. Ah. Ora se è contro o a favore decidete voi. Vai a Apocalisse 13 e trovi lì l'ecumenismo.
Apocalisse 13?
Sì, sai che la Bibbia, le profezie parlavano dell'ecumenismo, sapevi?
No.
Apocalisse 13, devi solo interpretare giusto. Allora, verso 1 dice, vidi salire dal mare?
Una bestia.
Hai visto mai una bestia uscire dal mare? No.
No.
Infatti
no.
Il mare, Apocalisse 17, 15, dice che il mare è
il popolo.
Legge Apocalisse 15. No, Apocalisse, scusa. Verso 15, capitolo 17, devi andare.
Apocalisse 17, 15.
Quindi dice quale mare sale la bestia.
Apocalisse 17, 15. Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Ok, quindi l'Apocalisse è scritto in simboli. Va bene, allora Apocalisse 17, 15 dice che le acque sono i popoli.
Sì.
Allora quando dice la bestia sale dal mare, sta dicendo, la bestia chi è? È un essere spirituale, non ci sarà un bue che esce dal mare. Cos'è che faccio un bufalo che esce dal mare?
No.
Ma no, è una cosa spirituale, no? Mm-hmm.
Sì.
E quindi, cioè, Hitler è salito al potere uscendo dal mare, cioè è stato votato democraticamente Hitler. Accettato in modo plebiscitario in Austria dal 99% della popolazione, accolto. Colpo di Stato, diciamo, richiesto. Hitler è uscito dal mare. Hitler è il perfetto esempio dell'anticristo che viene. E allora, quando questa bestia esce dal mare, l'anticristo uscirà dalla... Lenin è stato eletto capo dei bolscevici. Stalin è eletto capo dei bolscevici. Eletto tra virgolette, perché cioè, le democrazie sotto stalinismo e leninismo è uguale a quello che c'è a Bruxelles adesso. Cioè leggi quelli che non contano niente, il Parlamento, però la commissione no, quella non la leggi, quella lì molti capiscono che la direzione politica europea è una oligarchia, va bene, c'è un gruppo che non li sposti mai, va bene. E allora, quindi dal mare, dai popoli, uscirà una bestia, allo stesso modo come è uscito, come è uscito Lenin, Lenin è stato prodotto dai popoli, e Hitler lo stesso. E come sarà ricevuto dal mondo? Vai verso 3, tutta la terra?
Apocalisse 13:3. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Ecco, ecumenismo. Capisci? Cioè, tutto il mondo, capisci? Cioè, quello che dà fastidio al diavolo, dà fastidio alla razza italiana, il popolo tedesco, la politica inglese, la libertà americana, questo il diavolo è fumo negli occhi. E adesso il diavolo da secoli non fa altro che abbattere tutto ciò che è autorità. L'autorità dei nobili in Francia, la rivoluzione francese butta giù i nobili. L'autorità della Chiesa, e hanno buttato giù la Chiesa in Francia. In Italia era divisa in 7 staterelli, c'erano gli stati feudali, e questo dà fastidio. Allora cosa fa? Mandano questo massone Garibaldi, unisce l'Italia, perché l'Italia deve essere unita affinché l'Europa sia unita, affinché il mondo sia unito. Quindi ecumenismo a livello religioso, quindi globalizzazione a livello politico. Quindi l'anticristo avrà bisogno di unità. Suona così bene, no? Quindi nessuna frontiera, Schengen, quindi circolazione delle merci. Ma io non c'ho, gli italiani non hanno nessuna merce da far circolare, non hanno soldi da mandare merci. Gli italiani possono solo costruire le merci. Nelle fabbriche costruiscono le merci, e chi è che le fa circolare? Le multinazionali, che una volta si chiamavano stati feudali. Una volta c'era il feudalismo, c'era il ducato, l'arciducato, il marchesato, la contea, c'era la Repubblica di Venezia, eccetera, eccetera, il Ducato di Toscana, il Regno delle Due Sardegne, il Regno di Savoia, il Regno delle Due Sicilie, e questa era l'Italia perfetta. Io preferivo quella, perché quando c'è problemi in uno Stato passi in un altro. Ma quando l'Italia è globalizzata, l'Europa è globalizzata, il mondo presto sarà globalizzato, se dicono tutti col microchip, tutti col vaccino, dov'è che vai? Esci dall'Europa, dove vai? Adesso si può ancora uscire e poi esci, ma quando è globalizzato tutto, dove vai? Da nessuna parte, può andare solo in cielo. Fra poco ci resterà solo il cielo dove possiamo andare. Benvenuti nell'era dei martiri.
Amen.
Quindi quello che una volta era feudalismo, il feudalismo non è mai finito, ha cambiato solo nome, adesso si chiama McDonald's, si chiama IBM, si chiama le marche dei computer, come è sono vero. Samsung, si chiamano telefonini Huawei, e queste sono quelle che erano quello che era la società feudale, adesso sono diventate la società multinazionale.
A livello globale,
sempre Babilonia, la prostituta che dominava il mondo feudale, che era meglio di questo, va bene, perché non c'era marchio della bestia, neanche se fosse stato già inventato, non c'era, perché uno era contro l'altro, perfetto, e Garibaldi era meglio che andava, che se ne stava a casa sua Garibaldi, grande eroe, l'eroe dei due mondi. Era un ateo, comunista, socialista, marxista, anticristo Garibaldi. Va bene, ok.
Quindi
Cavour, il suo socio, però lui era di destra. Cavour era di destra, Garibaldi di sinistra, però si mettono sempre insieme questi qua. Dimmi.
Quindi l'ecumenismo è un tipo di globalizzazione religiosa che servirà all'anticristo per poter prendere controllo di tutto il mondo.
Il mondo religioso,
sì.
L'ecumenismo. Sì. Il comunismo prende il mondo religioso,
sì.
L'anticristo prenderà il mondo politico. Quindi ci saranno due fascismi, il fascismo religioso e comunismo, e il fascismo politico, il Magog, l'anticristo. Lo chiameranno socialismo, ma è sempre fascismo. Il fascismo viene da socialismo. Mussolini era un socialista, era il direttore del giornale Avanti, socialista. Hitler era un socialista, nazi vuol dire nazismo, vuol dire social nazionalismo, hai capito? Nazi viene dal nazionalismo, quindi sono tutti, tutti vengono dalla rivoluzione francese che ha braccetto con il marxismo, tutto viene da Marx, capito? Va bene, ecco, allora tutto da lì viene, ok, e le destre sono finite con Mussolini, sono finite, l'ultima diga che rimane è Trump, e poi non ci sono più, perché tutto il mondo sta andando, adesso l'America, quasi la metà dell'America è socialista, ha fatto un balzo in avanti verso il socialismo grandissimo, non c'hanno ancora la maggioranza, saranno al 40%, presto i semi del socialismo in America li ha seminati Stalin quando voleva buttare giù il capitalismo americano tramite invadendo le scuole, le università, eccetera. Questa è un'altra storia, non ne parliamo adesso. Allora, diceva Apocalisse 13, la bestia sarà dal mare, il mare abbiamo capito cos'è, sono i popoli. Verso 3, tutta la terra è meravigliata dietro la bestia, questo solo quando l'anticristo vince tutte le guerre. Va bene, quindi per capire l'Apocalisse capitolo 13 si legge l'inizio lo metti alla fine, la fine all'inizio, quindi l'Apocalisse 13 bisogna cominciare a leggerla da verso 11 fino al 18 e poi andare al verso primo, capisci? Perché tutta la terra segue l'anticristo, bisogna prima andare più avanti nella scrittura Apocalisse 13 quando ricevono il marchio della bestia e allora tutti lo seguono, va bene, andiamo avanti, vuoi saltare al verso 6?
Sì.
Per capire chi è sta bestia, chi è questa bestia? Brava, cattiva, cristiana, anticristiana? Qui lo dice, verso 6.
Apocalisse 13, 6. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Ok, verso 5.
Apocalisse 13, 5. Non lo trovo.
Lui parla dei 42 mesi.
E le fu dato una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Ecco, quindi bestemmierà contro Dio, bestemmia il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano in cielo. Quindi, due direzioni, bestemmia contro il cielo e bestemmia contro il tabernacolo. Dov'è il tabernacolo?
Nel nostro cuore, Gesù.
Il tabernacolo sei tu.
Mm-hmm.
Il tabernacolo è un'altra definizione per dire corpo di Cristo.
Sì.
Tabernacolo è una tenda dove si abita. Gesù abita nel tabernacolo. Quindi vedi il cielo in una direzione, il tabernacolo in un'altra direzione. Il tabernacolo è la chiesa terrena, la chiesa della terra, io e te. Bestemmia contro il suo tabernacolo, cioè contro i cristiani veri, i cristiani sposa di Cristo, o perlomeno cristiani che magari non sono sposi, però ubbidiscono ai comandamenti. E quindi fa guerra ai santi e li vince. Quindi dite ai cristiani addormentati a scaldare le panche, vi sarete vinti, l'anticristo vi vincerà. È inutile che aspettate il rapimento. Ah, ma quello è per gli ebrei. Ma diglielo agli ebrei che è per loro. Vedi cosa pensano loro. E per tutti. 8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Se uno
ha orecchi, ascolti.
Ok, e qui adesso comincia l'ecumenismo, qua, prego. Verso 11.
Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello. Ma parlava come un dragone.
Allora, quindi l'agnello rappresenta Gesù nella Bibbia, quindi questa seconda bestia è travestita da cristiano, un grande leader, uno dei più grandi leader cristiani del mondo, perché possa ingannare il mondo. Deve essere un grande leader mondiale. Mm-hmm. Corna di agnello, parla in parabola, vuol dire una croce di cristiano attaccata al collo. Però parlava come un dragone, cioè un demone. È un demone travestito da capo cristiano.
E come mai sale dalla terra?
Ce ne sono stati già parecchi. Solo questo sarà l'ultimo, il massimo, la ciliegina del diavolo sulla torta dell'inganno. Dimmi.
E come mai sale dalla terra?
E sale dalla terra perché è un demone.
Okay.
Un'altra bestia, perché qui sta parlando non dalla persona
fisica.
Dalla persona fisica ingannevole. Mm-hmm. Sta parlando dello spirito che lo possiederà.
Okay.
Un po' come Apollyon che si apre. Apollyon. Apocalisse 9, chiave dell'abisso, apre l'abisso, esce il fumo, come una fornace ed escono i demoni come cavallette, abbiamo studiato oggi, e questi poi esce il re dall'abisso, il capo dei demoni, Apollyon, che vuol dire distruttore. Okay? Quindi questo, io credo che il re dei demoni dall'abisso possiederà l'anticristo, che fino a qui si parla fino al verso 10, primo verso 10, i primi 10 versi parla della prima bestia, sì. L'anticristo, sì, sì. Che secondo me Apollyon va a possedere lui. Già è l'anticristo, però riceve un'unzione speciale, un demone entra in lui e diventa l'anticristo, e capisci? E c'ha potere per 42 mesi. Era già anticristo prima, però il diavolo gli dice, ok, tu sai quando una persona viene posseduta? Ecco, in questo caso c'è un'altra bestia che sale dalla terra. Ora, quello là saliva dal mare. Chi sarà dal mare? Dal mare sale la persona fisica che viene nominata il leader politico mondiale e che secondo me è collegato al capitolo 9 dove c'è il Apollyon che lo possiede, apposto, quello esce dall'abisso. Come sappiamo che l'anticristo, anche l'anticristo che sale dal mare, anche lui, Apocalisse 11:7, anche lui esce dalla terra, Apocalisse 11:7.
Apocalisse 11:7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Quindi anche l'anticristo che sale dal mare, ma questo è il suo corpo fisico, come ha fatto Lenin, Stalin, votato dai popoli, come quelli di Bruxelles, vengono votati dai popoli. Però questo personaggio anticristo politico, va bene, dice che sarà anche dalla terra. Perché? Perché nella terra...
Dall'abisso.
Dall'abisso. E qui il falso profeta, verso 11, dice dalla terra. È lo stesso. Perché l'anticristo sarà dal mare e il falso profeta dalla terra? Perché qui al verso 11, Apocalisse 13, 11, che sarà dalla terra, sta parlando dello spirito del falso profeta. Dello spirito. Invece l'anticristo sarà dal mare, sarebbe la persona. Però anche l'anticristo che sale dal mare sale anche dall'abisso. E com'è? Perché questo secondo me è Apollyon che sale dall'abisso, è la stessa parola, abussos, e possiede l'anticristo. Mm-hmm. Cioè questi sono demoni che escono dal pozzo senza fondo, sì. Che il diavolo quando è cacciato dal cielo viene giù con la chiave, apre l'abisso con permesso di Dio, escono i demoni, Apollyon, e possiedono l'anticristo e il falso profeta. E a questo punto hanno potere totale sul mondo, hanno potere per 42 mesi, insomma, di perseguitare. La prima cosa che fanno è perseguitare i cristiani. Il sogno del diavolo è perseguitare i cristiani, perché perseguitando i cristiani perseguita Cristo.
Sì.
12, va bene, ce l'hai lì?
Verso?
Torniamo a Apocalisse 13.
Verso?
Dove lo dice che questo qui è il falso profeta? Salta Apocalisse 19:20. Apocalisse 19:20 ci dice chi è questa altra bestia con le corna di agnello. Leggi.
Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Grazie Gesù.
Grazie Signore. Bene.
Sì, quindi qui parla di un falso profeta che fa prodigi.
Cioè, dove dice che la seconda bestia del verso 11, Apocalisse 13, 11, è il falso profeta. Lo dice in Apocalisse 19, 20.
È lo stesso personaggio, la seconda bestia?
Sì, sì. Sì, perché vedi, dice... aveva sedotto le persone che hanno preso il marchio della bestia, va bene, dice proprio ha fatto prodigi davanti a lei e sedotto le persone che hanno preso il marchio della bestia, e questo è la stessa cosa che dice, aspetta che andiamo a Apocalisse 13.
Ah sì, hai ragione.
Apocalisse, ecco qua, 13 e 14,
sì. Apocalisse 13, 11 parla della seconda bestia e verso 13 dice operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare.
Ecco.
quindi è la stessa.
Ha letto 14?
Sì, lo stesso personaggio che fa prodigi anche in Apocalisse 19:20, sì, che Dora ha letto.
Usa le stesse parole, no? È la stessa persona. Quindi da Apocalisse 19:20 sappiamo che Apocalisse 13:11 parla del falso profeta, anche se non lo dice falso profeta, dice la seconda bestia.
Mi
dai un rundown?
Sì, abbiamo appena dimostrato che la bestia, la seconda bestia che viene dalla terra, è lo stesso con il falso profeta. E questo, fratello, lo vedete da due scritture. Scrivetevi queste referenze. Apocalisse 19:20 parla del falso profeta che fa prodigi e seduce gli abitanti della terra. E Apocalisse 13:13-14, dove dice che la seconda bestia fa prodigi e seduce gli abitanti della terra. Quindi la seconda bestia è lo stesso con il falso profeta che segue l'anticristo.
Le scritture le hai date?
Sì.
Va bene.
E dove vediamo l'ecumenismo in queste scritture? Torniamo alla domanda principale.
Allora, l'ecumenismo lo vediamo innanzitutto verso 3, dove tutto il mondo segue la bestia. Quindi il mondo è anche religioso.
Ah.
Va bene. Sì, tutti adorano la bestia. Sì. Questo è il comunismo, tutti uniti. Mm-hmm. Uniti. Non dice l'Italia adora, la Francia no, la Germania sì, la Danimarca no. No, dice tutto il mondo. Tutto il mondo. Questo è il comunismo. Globalizzazione, che si parla tanto di globalizzazione. Che bello eufemismo, globalizzazione. Tradurre. Dittatura mondiale. Tradotto, sì. Globalizzazione.
Sì.
Quindi lo scopo della seconda bestia è di ingannare il mondo e far sì che questo segua la prima bestia, cioè l'anticristo. Va bene, questo sì. È lo scopo dell'ecumenismo. Quindi è stato necessario riunificare l'Italia, poi unificare l'Europa e poi unificheremo il mondo. Perché? Perché deve essere unificato. L'anticristo non può trattare con 200 capi di Stato. Ci sono 200 nazioni circa al mondo, ufficialmente. E no, lui vuol trattare con uno. E quell'uno alla fine sarà lui, tratterà con se stesso. E lui la sua immagine, che sarà il computer, l'immagine sarà riflesso così come l'uomo è stato creato a immagine di Dio, il mondo sarà ricreato a immagine di Satana, l'immagine della bestia. Cioè Dio vede Adamo ed Eva quando erano per bene, e vedeva specchiato l'immagine di Dio in Adamo ed Eva, perché li ha creati a sua sembianza. Satana sta creando il mondo a sua sembianza, quindi microchip, vaccini, politica, le banche, il sistema bancario, le guerre, la carestia, l'odio, l'uomo contro la donna, la donna contro l'uomo, femminismo, maschilismo, sessualismo, perversionismo. Va bene? È tutto satanismo. Va bene. Quindi lo scopo della seconda bestia è ingannare il mondo con la sua croce attaccata al collo. Quindi è una brava persona. Uno che se la croce oggi è una persona umanitaria. Dice sempre armiamoci a partite, aiutate i poveri. Capito? Adesso c'è stato uno che ha messo all'asta la sua bicicletta per aiutare i poveri. Le banche no. Le banche, cosa c'entra? Vabbè.
Una bicicletta?
Le banche, no. Ha messo all'asta la sua bicicletta per aiutare i poveri. Capito? Per le banche, cosa c'entra le banche? Scusa, le banche hanno i loro problemi, non sanno più dove mettere i soldi, sono occupati. Quindi, sempre in parabole, fratelli, qui si parla. Allora, in che modo ingannerà il mondo questa seconda bestia? Tutti devono essere uniti. Il comunismo vuol dire unità. Quindi cos'è che hanno? Il loro motto è uniti nella diversità. Hai visto mai una moglie e marito uniti nella diversità?
No,
uno è adultero e l'altro ubriacone.
L'ho visto divisi nella diversità.
Capito? Un po' diversi. Lei li ha... La moglie lì alla sera che si cerca il taccuino, vediamo stasera qual è l'amante di turno, e il marito si cerca, non so, la droga di turno, la perversione sessuale di turno. E quindi sono diversi, però uniti, no, ufficialmente.
No, non sono uniti. Non è vero. Quindi leggo i messaggi che riceviamo noi, non sono uniti.
L'ecumenismo è così. Dice, tu adori Cristo? Oh, ti rispetto molto, però rispetta me che adoro una mucca. Io adoro una scimmia, uguale al tuo Gesù. Ah, stringiamoci la mano, che bravi ecumenici che siamo. E così il mondo sarà ingannato, affinché tutti possano adorare la, quale bestia? La prima bestia. Quindi da tutta l'apparenza l'ecumenismo è lo strumento per unire le religioni, guidarle ad adorare la prima bestia, come dice, andiamo al verso 4, va bene? Quindi la seconda bestia guida il mondo ad adorare la prima bestia, e dietro la prima bestia che c'è? Le bestie non sono mica solo due, ci sono più di due le bestie. C'è anche una terza bestia. Qual è? Vediamo il verso 4.
Apocalisse 13:4. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia.
Capito? Qua si va da bestie a bestioni.
A dragone?
Qui, caro mio, un serraglio. Qui sono bestie tutte le parti qua.
Ai, ai, ai.
Capito? Quindi adorare chi è il dragone?
Il diavolo.
Il diavolo, dice Apocalisse 12. Il dragone è il diavolo, dice. Adorare il dragone perché? Perché aveva dato potere alla bestia, e adorarono la bestia. Quindi il diavolo sarà adorato perché dà potere alla bestia. Cos'è? Quindi, adorando l'anticristo, adori colui che gli ha dato potere.
Sì.
Capito? Satana, non lo vedi, è una cosa invisibile, non lo vedi, però l'anticristo lo vedranno. Capito? E poi andiamo al verso 13 e vediamo cosa fa la seconda bestia. In che modo la seconda bestia inganna il mondo? Verso 13.
E operava grandi prodigi.
Ma tu faresti bene, quando tu leggi la scrittura, dammi anche riferimenti, okay, che magari un fratello è andato a farsi un caffè e viene qua e ha perso, capisci? Forza.
Apocalisse 13:13.
Bravo.
E operava grandi prodigi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini.
Interessante?
Sì.
Qui, il diavolo dice, ah, Elia chiamava fuoco dal cielo? Anche io.
Wow.
Lui sì, io no? Anche io. Ed è il diavolo che chiamerà fuoco dal cielo.
E lo prenderanno come un vero profeta, un uomo da Dio.
Uno che chiama fuoco dal cielo, non è mica il fakiro che sputa fuoco al circo, questo va proprio dal cielo. Dice, oh, Baal, non so chi sono, magari dirà Dio.
E come farà questi prodigi se Dio non gli dà il potere di farle?
Gli dà il diavolo potere. Chi gli ha dato potere ai magi d'Egitto di tramutare i loro bastoni in serpenti davanti al bastone di Mosè?
Dice, il dragone dava potere alla bestia.
Esatto, cioè
verso 4.
Chi ha dato potere ai maghi d'Egitto di, dopo che Mosè tramuta l'acqua del Nilo in sangue, anche i maghi fecero lo stesso. Chi gli ha dato il potere? Il diavolo.
Mm-hmm.
Perché lui c'ha un facsimile, una fotocopia, un po' di fumo negli occhi di potere, Dio gli ha dato anche lui, affinché la zizzania possa scegliere chi vuol seguire. Ci vuole un equilibrio qui, no?
Mm-hmm.
Io mi aspetto che il falso profeta operi questi miracoli con l'aiuto dei cosiddetti UFO, alieni, extraterrestri, che come abbiamo studiato nelle scritture, nel corso profetico, avete fatto il nostro corso profetico, fratelli? Fatelo, vi aiuto.
Anche io lo sto facendo, sinceramente, anche io lo sto ascoltando. Tutte le notti, prima di andare a dormire, ascolto mezz'ora, un'ora di corso biblico, perché lo trovo interessante,
quindi anche
molto
tu
istruttivo.
Anche tu sei una discepola, allora. Ti benedica. Avanti
no.
Così. Io tutta la vita che lo studio questo profetico, giorno per giorno, ci ho messo 47 anni che lo studio, basato nella Bibbia, praticamente.
Sì, sì, sì.
Vabbè, se non ti piace il mio barzelletto, va bene, t'arrangi, però...
Ma lo sto ascoltando anche per quello, per tagliare le barzellette o altre cose che non vanno, quindi don't worry.
Quindi fratelli, se spariscono le barzellette, è questa qua il problema. Quindi, scrivete a Angela e ditegli, Angela, A e B, A, lascia le barzellette, B, tagliale.
No, con le barzellette non posso competere, perché tra te e John non ho nessun chance. Vincerete.
No, no, ma se stai tagliando le barzellette, fratelli, ditegli
se
le volete tagliate o lasciate.
No, ma anche io le voglio lasciare.
Ah sì?
Sì, sì, sì. No, va bene così.
No.
Va bene.
Sì, sono d'accordo.
Ho fatto colpo con le barzellette. Va bene. Comunque, se vi piace le barzellette, fa niente, sono gratis.
Sì.
L'importante è vi concentrate sulla scrittura.
E dicevi che questi prodigi saranno fatti con l'aiuto degli alieni?
Sì, gli alieni. E questa è la mia interpretazione, poi ognuno la interpreterà come gli pare. questo falso profeta, da dove viene questo fuoco dal cielo? Può solo venire dal diavolo, verso 4, adorando il dragone perché gli ha dato potere alla bestia. Quindi è il dragone che dà potere, che manda fuochi dal cielo. E siccome, secondo me, quando il diavolo sarà buttato sulla terra, Apocalisse 12, arriverà come alieno, secondo me saranno questi demoni che saranno alieni o demoni, è la stessa storia, è la stessa zuppa, che questi dischi volanti manderanno fuoco, ma anche senza dischi volanti. Sarà qualche demone invisibile che manda il fuoco, lo stesso modo che i maghi d'Egitto facevano miracoli. Mosè manda le mosche e manda le mosche anche loro. Cos'è che ha mandato mosche, mosconi, quello che era? Però dopo che ha mandato grandi nel fuoco, e loro dice: questo non ci riusciamo, cioè questo qui cioè il diavolo c'ha limiti, eh? Va bene, quindi secondo me sono saranno questi UFO, cioè anche conosciuti come demoni, mm-hmm, che daranno, confermeranno che questo qua è un grande profeta. Quindi studiate bene le scritture del nostro corso profetico, che lì spiega, saranno solo dei banali demoni. Mm-hmm. Quindi se voi per esempio andate in giro per la campagna a prendere un po' d'aria fresca, vi spunta un disco volante che vengono fuori gli alieni, dovete solo dire: vattene via Satana, tu sei solo un diavolo sotto, sì, i miei piedi.
Amen.
Sì, amen, amen.
Adesso,
amen.
Subito, se non, amen, hai capito. E cosa fa il diavolo in nome di Gesù Cristo?
Scappa.
Fugge.
Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi.
Gli unici cristiani che demoni riescono a dare problemi sono i cristiani che non guardano Gesù, guardano all'alieno. Oh. Ma comunque ormai il mondo ateo è programmato a non credere alle realtà spirituali. E allora cosa crederà? Crederà agli alieni. Il diavolo ha programmato il mondo a non credere al diavolo, però crede agli alieni. Io ho dei parenti che hanno la zucca piena, cioè, con dischi volanti che gli girano dentro, capisci? Invece di credere a Gesù, credono a dischi volanti.
Sì, ma, sì, sì.
E parenti miei, preghiamo per loro.
Quindi le cose che vediamo intorno a noi sono una preparazione proprio per la venuta di questa seconda bestia. L'ecumenismo sta arrivando, gli alieni già si sentono in giro. È tutta una preparazione per l'arrivo dell'Anticristo. Perché, come abbiamo spiegato, attraverso l'ecumenismo, il falso profeta, cioè la seconda bestia, incoraggerà il mondo a seguire l'Anticristo.
E questo è il suo scopo. Cioè un'imitazione, cioè il diavolo può fare, non ha mai creato niente il diavolo, sai la barzelletta, il diavolo dice: io posso creare Medeva, è così, il diavolo non ha mai creato niente, lui può solo ingannare, mentire,
copiare.
Il diavolo non ha potuto neanche creare la seconda guerra mondiale, ha dovuto aver bisogno di un Hitler, di un nazismo, di un Mussolini, di uno Stalin, quello che è, tutti quella zuppa lì. Il diavolo non può fare niente, il diavolo non può uccidere un moscerino.
Lui può solo usare gli uomini per farlo.
Può solo mentire, ma se tu chiami il suo bluff e gli dice Satana vattene, il diavolo dice di corsa. Perché se il diavolo poteva fare qualcosa, avrebbe fermato Gesù da risorgere. C'erano tutti i demoni dell'inferno lì a cercare di fermare la risurrezione, hanno, sì, fatto un buco nell'acqua, nel fuoco, nel lago di fuoco, mm-hmm, un buco nell'acqua hanno fatto. Dove erano tutti i demoni dall'inferno a fermare la risurrezione? Erano, sai che c'è stato un terremoto? Erano i diavoli che gli tremavano le ginocchia. Capito? Capito? Non abbiate paura del diavolo, è lui che ha paura di voi.
Amen.
C'è
Amen.
Solo una bocca grande, capisci? Una bocca grande, che io qua, io là. Non è solo uno spaccone, può fare niente.
Amen.
Ma io posso martirizzarti, sì, non lui, ti può fare martirizzare dagli romani, dall'anticristo, gli anticristi che vengono, sì, abbiamo risolto anche quello, noi risuscitiamo. E lui cosa fa? Lui si attacca non al tram, al lago di fuoco si attacca al lanciafiamme. Quindi verso 14 chi ce l'ha? Il seduceva?
e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia.
Va bene, capisci? Quindi lo scopo del falso profeta, questo indiavolato travestito da religioso, va bene? E lo scopo è che il mondo deve fare, il diavolo non può farlo, capisci? Il diavolo non ha potuto fare la guerra mondiale, ha dovuto farla fare a chi? Ai suoi burattini, ai suoi Hitler, ai suoi Stalin, alla sua Gestapo, ai suoi soldatini schiavetti, i suoi soldati evangelici, i soldati cattolici, i soldati di qua, i soldati di là. Va bene? Il diavolo non può fare l'immagine della bestia. Secondo me l'immagine della bestia che tutti adorano sarà il sistema politico mondiale che rifletterà l'immagine di Satana, cioè internet, pornografia, corruzione, droga, false religioni, falso cristianesimo, globalizzazione, e la lista è lunga. Quella è l'immagine della bestia. Tu clicchi su internet, tutto quello che non assomiglia a Dio è l'immagine della bestia. Se tu su internet mi guardi i panorami, gli alberi, i fiumi, le montagne, i cervi che pascolano, le farfalle che volano, le belle ragazze, i bambini, quella è l'immagine di forza. Oh, ci è voluto così tanto.
No. Di Dio.
Secondo te assomigliano al diavolo queste cose qui? Perché Angela mi guarda, stavo bevendo un tè, cosa bevi Angela?
Yeah, it's a tea without sugar. I don't know what it is.
Tè senza zucchero.
I'm just cold.
Angela, così dolce che lo zucchero non gli serve. È tutto freddolita.
Yes.
E tu con la, c'è messa una coperta sulle ginocchia.
Yes, yes, yes. It became cold.
Ma perché non accendete la stufa?
I don't have time. I need to be on the radio now.
Traduci.
Non ho tempo. Devo rimanere qui alla radio.
E tu?
E io vado.
No, ma è una tata anche per far freddo.
Sì, sì, si è fatto freddo.
Perché qui siamo in inverno, ragazzi. Allora, parte d'ora a cercare legna. Ok, allora, Angela, gloria a Dio, andiamo avanti?
Sì.
Fatti conto che questa è un'interruzione commerciale per fare pubblicità di dentifrici.
No, ma credo va bene così, abbiamo spiegato tutto di Apocalisse 13. Chiediamo a Danita se è stato chiaro. L'ecumenismo, come abbiamo spiegato, sarà usato dalla seconda bestia, dal falso profeta, per unire le religioni e seguire l'anticristo.
E questo qui è lo scopo del falso profeta, che costruiscono cosa? L'immagine della bestia. Cioè, cos'è l'immagine della bestia? È il sistema del mondo. Cos'è che in Germania nazista ti uccidevano? Se non adoravi cosa? L'immagine di
l'nazismo,
Hitler.
L'nazismo, sì.
E qual è l'immagine di Hitler?
L'idea del nazismo, la teoria nazista.
Il nazismo. Mm-hmm. Qual è l'immagine di Karl Marx, Lenin e Stalin?
Il marxismo.
Il comunismo. Il comunismo. Quindi in Germania e in Russia e in Italia, se tu non adoravi l'immagine di Mussolini in Italia, che era?
Era il fascismo.
Il fascismo. Immagine di Hitler in Germania.
Il nazismo.
E così via. Cioè quando viene l'anticristo, la sua immagine sarà il mondo anticristo, il mondo del marchio della bestia, il mondo del microchip, dei virus, coronavirus, diavolo virus, ce n'è una varietà, i vaccini. Chi non adora queste cose, già adesso ti richiedo di adorare i vaccini. Cioè, usano una parola eufemistica, cioè accettarlo scientificamente. In realtà nella Bibbia taglia corto adorarlo, capito? Chi accetta il nazismo appunto di andare a fare la guerra, invadere la Polonia, invadere la Cecoslovacchia, invadere il Belgio, invadere la Francia, costruire bombe atomiche, costruirle, ci hanno tentato, invadere la Russia, capito? Chi non ama il nazismo, chi non si sottomette al nazismo al punto di andare a combattere le guerre, capito? Veniva ucciso. E questo era adorare, capisci? Questo era adorare.
Amen.
Bene, io direi, cioè, Angela, vedi c'è qualche domanda? Fratelli, se avete domande scrivete che vi rispondiamo, se no passiamo oltre.
Sì, andiamo alle richieste di preghiera, facciamo la Santa Cena, mettiamo un canto.
Sì,
cosa facciamo?
Sarà tutto però sarà tutto molto veloce perché ormai abbiamo superato il nostro tempo, quindi faremo tutti alla velocità del fulmine.
Alla velocità di Gesù facciamo.
Cosa mi dice Dora?
No, le preghiere le facciamo forte, sì, però con tutto il cuore.
Vabbè, non possiamo fare la preghiera qualità, non quantità.
Sì, certo. Sì, quella sì.
Qualità sempre.
Perché qui devo pensare anche ai fratelli, eh?
Sì.
Cioè, anche a te, fratelli, magari hanno impegni.
Grazie, Gesù.
Io li benedico. Dove è una chiesa che uno stravolto predica per 3 ore e mezzo?
4 ore già.
Sì. Ciao.
Mettiamo un canto, cioè, Giuseppe, così i fratelli si preparano.
Questi fratelli, Angela, ti devono proprio amare, guarda.
Ma anche a te.
A me mi sopportano, ma a te ti devono proprio amare.
No, non è vero, anche a te ti amano. Sicuramente ti amano. Ti scrivono e ti leggo dopo, vedrai. Vabbè, quanto ti amano.
Ditemi, fratelli, mi amate, mi sopportate. Dite la verità. Vai, okay.
Grazie, Gesù.
Allora, mettiamo un canto, sì, così i fratelli preparano la Santa Cena.
La Santa
Cena
nel
sì.
Nome di Gesù Cristo.
Sì.
Amen.
Amen.
Ascoltiamo Domenico goccia. Greco, Via da me.
Plasmami, riempimi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace, brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi, via, il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via da me. Non avrò timore del male, se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, treme e fuga davanti.
Via da me,
via da me,
nel nome
cose visibili ed invisibili, ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.